Vieni Spirito Santo, apri il nostro cuore alla possibilità di nuovi prodigi divini. Sana le nostre ferite, dilata i nostri orizzonti sommersi, educaci al sapore dell'accoglienza che perdona. Donaci di cogliere il disegno della tua provvidenza nascosto nella trama degli eventi. Donaci la fiducia di essere custoditi sempre dalla tua benedizione. Amen. Riprendiamo dunque il nostro cammino col Vangelo di Luca. Siamo al capitolo 5, vi dicevo, e siamo nel contesto di quelli che vengono chiamati cinque conflitti con i farisei. Già ho detto che i tre gruppi di persone con cui Gesù normalmente entra in conflitto sono gli anziani, gli scribi e i farisei, che simboleggiano, secondo Sant'Agostino, le tre concupiscenze fondamentali dell'uomo. Gli anziani, il possedere, l'eredità, quando uno è vecchio fa l'eredità. Gli scribi simboleggiano i sacerdoti, il potere sacerdotale, il poter disporre nel tempio, eccetera. Gli scribi e farisei, che sono invece l'apparire, sentire, la cultura, l'intelligenza. Bene, questa volta Gesù si scontra con la cultura. Abbiamo visto nel brano precedente come Gesù entra in conflitto a causa di un paralitico viene passato attraverso il tetto, e vorrei sottolineare che questi cinque conflitti, secondo una lettura che ho cercato di fare io in questi giorni preparandomi un po' all'incontro, possiamo vederli come cinque luoghi in cui Gesù manifesta un suo titolo, un titolo che esprime anche il suo essere, chi è Gesù. San Luca ama molto dare i titoli a Gesù. Già nei primi capitoli abbiamo visto come Gesù è il Messia, Gesù è l'atteso, Gesù era già il re, Gesù è il sacerdote che entra a visitare il suo tempio, eccetera. Abbiamo visto un po' tutti questi titoli messianici o titoli che venivano dati a Gesù. Qui San Luca presenta almeno cinque titoli, e potremmo dire che questo testo, che parte da 5:17 fino alla fine del capitolo, fino alla fine del brano, che poi non è semplicemente il capitolo 5, ma prende anche un pezzo del capitolo 6, fino a 6:11. Ebbene, questo brano potremmo vedere, in questo brano, come Gesù presenta il suo essere come colui che mette al centro l'uomo. Potremmo dire che c'è una sorta di inclusione. L'inclusione, potremmo dire così, è una forma letteraria dove si comincia in un modo, poi c'è tutta una serie di racconti e si finisce nella stessa maniera. Noi potremmo dire aperta parentesi, chiusa parentesi, per quello che si dice inclusione, perché è incluso come in una cornice. Vi faccio notare l'esempio di inclusione. Qui Gesù è seduto in casa, sta insegnando, e cercano di prendere un paralitico e di metterlo davanti a lui, e insistono ancora, e volevano portarlo davanti a lui, cioè Gesù era al centro della casa e quest'uomo deve essere al centro, dove c'è Gesù. Allora Gesù è uno che vuol mettere l'uomo al centro, lì dove è lui, e c'è l'uomo. Ultimo conflitto con i farisei, quello che vedremo, l'uomo dalla mano inaridita, chiamato anche l'uomo dalla mano secca, anche lì troviamo una cosa del genere. Gesù dice all'uomo, alzati e mettiti nel mezzo. Quindi, qual è l'insegnamento globale che Luca vuol dare qui, in questi cinque conflitti? Che cosa ci vuol dire? Vuol dire che per Gesù, l'uomo è colui che deve essere messo al centro. Gesù è colui che mette l'umanità al centro delle sue attenzioni, proprio come Dio. Dio vuole l'uomo alle sue attenzioni, vuole l'uomo al centro delle sue attenzioni. Un Dio che è padre, che si preoccupa dell'uomo, e Gesù quindi rivela questa capacità di mettere l'uomo al centro. Quindi l'abbiamo visto, il paralitico al centro, davanti dove c'è Gesù, E qual era il titolo della prima, qual era il titolo di Gesù che potremmo trovare racchiuso in questo primo conflitto? Il titolo potremmo dire che è colui che rimette i peccati. Gesù viene presentato lì, infatti la domanda è: chi è costui che bestemmia, che pretende di rimettere i peccati? Costui bestemmia. E adesso vediamo il secondo episodio. Il primo episodio l'abbiamo visto l'altra volta, l'ho ripreso adesso per comodità. Ricominciamo. Dopo ciò, egli uscì. Quindi Gesù esce dall'incontro in casa, probabilmente siamo nella casa, noi sappiamo dagli altri evangelisti che siamo nella casa di Pietro. Quindi siamo a Cafarnao, quella casa abbastanza grande dove viveva Pietro, e in questa casa fanno passare il paralitico davanti a Gesù. Gesù è al centro, l'uomo è al centro dove c'è Gesù. Sono quattro uomini che lo portano nella loro fede, abbiamo visto l'altra volta. Ora Gesù esce, uscire dalla casa di Pietro voleva dire incontrarsi quasi subito con il mare, perché attualmente il mare è distante parecchie centinaia di metri, ma allora il mare di Galilea arrivava proprio lì, lambiva quasi la casa di Pietro, proprio poco lontano dalla casa di Pietro, dove gli scavi archeologici hanno rilevato la casa di Pietro, c'è una gradinata che scende e come se fosse un imbarcadero, cioè un luogo dove si andava a prendere le barche, come succedono nei laghi, no? Un po' di gradini che scendevano e lì si prendevano le barche. Attualmente parecchie centinaia di metri più là il lago, però ci sono ancora gli scavi archeologici che fanno un po', danno un po' il segno di questo. Ebbene, Gesù si allontana, quindi si avvicina probabilmente al lago, dove c'era la bottega di un uomo, sentiamo cosa c'è. Vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. In San Luca ogni volta che noi, che troviamo il verbo, Gesù vide, allora Gesù vide un lebbroso, Gesù vide un uomo malato, Gesù vide, il verbo vedere per San Luca è sempre un verbo legato all'agire di Gesù. Ricordate, è collegato col libro dell'Esodo. Ho visto l'afflizione del mio popolo e subito dopo Dio dice a Mosè: sono sceso per liberarlo. Quando Dio vede la nostra miseria, vuol dire che sta scendendo a fare qualcosa per noi. È bello pensare che Dio si prende cura di noi, prima vede e poi scende. Non è un vedere come il nostro, io passo via, vedo il poveraccio, cosa ci posso fare? Ti dico buongiorno, massimo gli dai qualche spicciolo. Ma Gesù, quando vede qualcuno, vuol dire che si sta prendendo cura di lui. E in effetti subito chi vede? Un pubblicano. Pubblicano vuol dire pubblico peccatore. Tutti siamo peccatori. Alcuni venivano riconosciuti allora pubblici peccatori. Ma guardate che siamo tutti pubblici peccatori, perché il peccato è qualcosa che facciamo faccia al sole, A parte i peccati che facciamo di nascosto, ma poi ci sono dei peccati che facciamo in faccia al sole, perché poi quando siamo nel peccato siamo noi che siamo cattivi, che diventiamo brutti, perdiamo. Vi voglio raccontare un episodio per dire cosa vuol dire essere pubblici peccatori. Conoscete, penso, la comunità Cenacolo di Suor Elvira? Quando si è trattato di stabilire, Suor Elvira doveva mettere uno statuto, doveva preparare uno statuto per questa comunità Cenacolo e anche per i consacrati, che da questa comunità, di questa comunità fanno parte, una comunità di ex tossici, ex alcolisti, ex gente con problemi, ma problemi ne abbiamo tutti, quindi per gente normale, perché tutti siamo in qualche maniera tossici di qualcosa, tossici del consumismo, tossici delle nostre cattive abitudini, tossici del nostro caratteraccio, tossici, tutti tossici in qualche maniera. E allora Suor Elvira consegna il suo manoscritto al vescovo di allora, Monsignor Diego Bona, che adesso non è più lui il vescovo emerito, vescovo di Saluzzo, e gli dà questo, dice, lo lega e lui deve portarlo a Roma. Il vescovo legge e fa un balzo, subito all'inizio titolo: siamo una comunità di pubblici peccatori. Dice, boh, se porto a Roma sta roba mica passa, cardinali leggono questa roba e gli si drizza lo zucchetto in testa, mica come si fa a fargli passare una cosa del genere. E allora cerca di telefonare a Sorrentino, non c'era a un certo punto, allora telefona a Don Stefano è il responsabile dopo Sorrentino, il primo prete, il primo dei ragazzi di Sorrentino che è diventato prete, attualmente ce ne sono un po' di più. E dice a Don Stefano, senti, ho letto questa cosa, ma si possono cambiare un po' questi statuti, si può cambiare qualcosa? Sì, sì, penso di sì, però, ma sai, provo a parlare con Suor Elvira, sì, perché sai, ho trovato qui una cosa che non mi piace molto. Va bene, il giorno dopo Don Stefano telefona al vescovo, pronto, padre, dice padre Buona, monsignor Buona, padre, Suor Elvira ha detto che si può cambiare tutto, tutto è flessibile, tranne una cosa, quale? Che siamo una società di poveri, di pubblici peccatori, questa è l'unica cosa. E il vescovo dice, mamma mia, proprio questo che volevo cambiare e questo non si può cambiare. E lei spiega perché? Perché noi quando pecchiamo, tutti abbiamo peccato alla luce del sole, i ragazzi che sono prostituiti, i ragazzi che hanno rubato, i ragazzi che sono drogati alla luce del sole, i ragazzi che hanno spacciato, cioè ubriacati alla luce del sole, cioè tutti in qualche maniera, allora, abbiamo peccato alla luce del sole, quindi siamo pubblici peccatori, tutti vedono quando noi sbagliamo. Soprattutto i peccati degli altri li vediamo subito, i nostri no, mica per niente la vecchia favola di Fedro diceva che quando Zeus creò l'uomo gli fece due bisacce, una davanti e una di dietro. Nella bisaccia di dietro c'erano i difetti dell'uomo, davanti c'era quella del suo vicino, allora noi quelli li vediamo sempre, i nostri li abbiamo dietro sulle schiene, non li vediamo. Come quel tale che aveva la gobba e diceva all'altro, ma sei un po' curvo, però la sua non la vedeva, allora noi siamo sempre un po' così. Allora, dicevo, qui ci abbiamo un pubblicano. Chi erano per gli ebrei i pubblicani? Erano coloro che collaboravano in maniera palese col nemico. Il nemico, l'oppressore, erano i romani. E quindi questo chi era? Era un cambiavalute ed era uno che riscuoteva le tasse. In effetti, in San Matteo, che proprio è Levi, Matteo, quello che ha scritto il Vangelo, è Levi, che poi aveva sicuramente due nomi, Levi e Matteo, in San Matteo c'è proprio il termine tecnico, trovò un uomo seduto alla trapezza, e che di per sé, io pensavo che volesse dire semplicemente banco, tavolo, trapezza, te lo seduto al tavolo. In realtà è un termine tecnico, quando sono andato a Cipro e volevo trovare una banca, non trovavo questa banca, e a un certo punto trovo fuori, trapezza, dico, sarà un tavolo, e domando a uno dove si trova la banca, fa, trapezza, mi è venuto in mente San Matteo che quindi faceva il banchiere, cioè uno che manovrava i soldi, e questi soldi erano soldi delle tasse. Soldi che però tasse pagate all'oppressore, all'invasore, ai romani, quindi ai cattivi di turno, ai padroni di turno. Nessuno paga volentieri le tasse, neanche quelle giuste, questo è sicuro. Però queste erano per loro palesemente ingiuste. Quindi coloro che trattavano con tra l'altro questi soldi portavano impressa, erano doppiamente sporchi questi soldi, perché a parte che uno che manovrava i soldi, secondo gli ebrei, era già un uomo immondo, perché non sai mai in mano di chi sono stati. Per gli ebrei, che erano molto schizzinosi su questo, bastava che tu andavi al mercato e sfioravi uno che aveva commesso dei peccati, tu restavi tutto incontaminato dai peccati, per cui prima di andare in casa dovevi lavarti, fare la doccia e poi avere uno sgabuzzino fuori di casa per metterti su dei vestiti puliti, perché se andavi in casa, così com'eri, se si sedevi sulla sedia diventava immondo la sedia, toccavi il tavolo diventava immondo, mangiavi il cibo diventava immondo anche il cibo, e quindi quando lo mangiavi diventava tutta un'immondizia. Allora, è chiaro che questa cosa qui era molto complicata. Allora, gli ebrei non toccavano mai, davano al mercato i soldi, li mettevano in un recipiente, normalmente con dentro dell'aceto, perché per i suoi purificati, e i soldi dei romani, ma tant'è vero che nel Tempio la moneta per pagare la tassa del Tempio era una moneta speciale, coniata senza nessun segno se non il candelabro a sette braccia, c'era solo quello, mentre su quella dei romani c'era la faccia dell'imperatore. Per gli ebrei era proibito fare qualunque immagine, quindi era qualcosa di immondo, qualcosa di idolatrico, qualcosa che era stato in mano chissà quanta gente, qualcosa che era illegale. Potete immaginare quindi altro che pubblico peccatore, questo qui era un immondezzaio di peccati, questo Levi. seduto alla trapezza, al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. È impossibile che quale profeta mai ha scelto al suo seguito una persona discutibile. Del resto noi abbiamo un elenco di apostoli che non sono proprio per la quale, ce l'hanno detto un po' di tutti, da Pietro che doveva avere un caratterino tutto pepe, ma poi altri, abbiamo i zeloti, zelotto, che erano gli zeloti, erano le Brigate Rosse di allora, erano quelli che facevano la rivolta, tra adesso diremmo quelli che si mettono il giubbino con dentro l'esplosivo per farsi esplodere, allora non c'era l'esplosivo, ma andavano in giro, venivano chiamati anche sicarioti, perché portavano la sicca o i sicari, perché dentro la cintura portavano un pugnale corto che si nascondeva perfettamente, quindi se poteva andare giù senza porto d'armi era nascosto dalla fascia, e poteva tirarlo fuori per colpire nell'ombra e sparire. Quindi questi erano i terroristi di allora, e in mezzo al gruppo di Gesù c'erano anche gente così. Quindi questo vuol dire bello, perché Gesù non guarda in faccia a nessuno e sceglie le persone così come sono, e basta che gli dicano di sì. Cioè non dice a Levi: seguimi a tutti i costi, se non vuoi, che tu lo voglia o non lo voglia. No, lui gli dice: seguimi, gli fa la proposta. Non sappiamo a quanta gente Gesù abbia fatto la proposta, quindi fatto sappiamo che Levi gli ha risposto di sì, che Levi gli ha detto: ok, vengo. Anzi, non solo viene, ma lasciando tutto si alzò e lo seguì. E poi fa una grande festa, probabilmente Levi fa una specie di addio al celibato, come si usa fare ogni tanto quando la gente si sposa, no? È la festa di addio al vecchio mestiere, agli amici di strozzinaggio, gente discutibile. Fa una festa, e a questa festa invita un sacco di gente. Fece un grande banchetto nella sua casa, grande banchetto. C'era una folla di pubblicani ed altra gente seduta con loro alla loro tavola. Altra cosa gravissima: sedere a tavola con dei peccatori ti contamini, perché il cibo allora non si riceveva nei piatti come adesso, c'erano dei piatti da portata e tu allungavi la mano e prendevi, ma toccando il piatto naturalmente lo contaminavi, e quello che poi toccava il piatto di te si contaminava a sua volta, il cibo era contaminato. Potrei immaginare quante contaminazioni ci potevano essere durante un banchetto del genere. Ora Gesù, scandalosissimo, Gesù è con loro, i suoi discepoli sono con loro, in mezzo a questa gente, in mezzo a questa fogna. Gesù non ha paura a stare in mezzo a questa gente peccatrice. I farisei e i loro scribi, quindi ancora l'apparire, che vedete è sempre importante, l'importante non è essere, l'importante è apparire. Sono costoro che curano molto le apparenze, che mettono in discussione Gesù. Noi non faremmo mai una cosa del genere, noi scandalizziamo facendo così. E allora subito Gesù, che è colui che vuole la verità, dice, subito i farisei mormoravano e dicevano ai suoi discepoli, notate bene lo stile, non è quello di dire le cose in faccia alle persone, lo stile è quello di parlare dietro le spalle, no? Colpisco la staffa per colpire il cavallo. E così era successo anche nel primo dei cinque conflitti, ve lo ricordate? Primo cinque conflitti, mormoravano tra loro. Ricordate che Gesù dice: perché andate pensando cose malvagie nel vostro cuore? E io mi ricordo che vi ho ricordato quella che Gesù ha una percezione particolare per i pensieri cattivi, per i pensieri negativi, e avevo anche ricordato quel detto di Dostoevskij, che se i pensieri umani avessero un odore, quelli buoni un buon odore, quelli cattivi un cattivo odore, il mondo, diceva Dostoevskij, che è un po' pessimista, ne sarebbe ammorbato, perché saremmo in una camera a gas, perché normalmente il nostro stile è più quello di pensare male che di pensare bene. Quindi Gesù aveva una percezione particolare degli odori dei nostri pensieri, dei pensieri dell'uomo. Ebbene, proprio qui, prima pensano male e Gesù li sbugiarda davanti a tutti: tirate fuori i vostri pensieri, rivela i tuoi pensieri, tirali fuori. Gli antichi padri del deserto dicevano: quando tu il tuo pensiero te lo tieni dentro, ti corrode e ti fa morire. Quando tu lo tiri fuori e lo riveli, in realtà questo pensiero sparisce. Sempre lo stile, non, loro parlavano soprattutto del padre spirituale. Non nascondere mai i tuoi pensieri al tuo padre spirituale, perché quando li tiri fuori spariscono, quando li tieni dentro marciscono. E quindi si gonfiano, quando marciscono fanno a gas. Il gas cosa fa? Fa gonfiare il recipiente, no? Ricordate anche il Salmo, Salmo 36 credo, tacevo e si logoravano le mie ossa, cioè quando tacevo, quando ho detto rivelerò il mio peccato, cioè tiro fuori il mio pensiero, tu mi hai liberato, cioè improvvisamente arriva la liberazione, quando tengo dentro le cose marciscono e tiro fuori. Ebbene Gesù ancora una volta qui li sbugiarda, perché vanno dai discepoli e gli dicono: il vostro maestro, guarda questo qui che sembra così pio, che si prende cura dei poveri, che guarisce, e addirittura dice ti sono rimessi i tuoi peccati. Mamma mia, questo qui che dice ti sono rimessi i tuoi peccati, va proprio a mangiare con i peccatori. Disgustoso. Dicevano, perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Quindi i pubblicani non sono solo i peccatori, i pubblicani è una aggravante. Pubblicani e peccatori. Gesù rispose: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Che cosa vuol dire Gesù qui? Una volta ero proprio questa in questa sala conferenze, stavo spiegando un po' questo testo, anzi l'avevo appena letto, e una signora ha alzato la mano e ha detto: questo non è giusto. Non è giusto perché? Allora, e i giusti? I giusti, poverini? Allora ho detto: molto semplice signora, guardi, Gesù non è venuto per i giusti perché i giusti non esistono. Esistono quelli che si credono giusti, tante volte ci crediamo giusti, ma i giusti non ci sono. Esistono tante persone malate, lo siamo tutti, tutti feriti da tante cose, ma poi ci sono quelli che si credono giusti. I giusti erano, almeno quelli che si credevano giusti, erano gli scribi e i farisei, i quali si mettevano al di sopra degli altri e credevano di dover dire: noi siamo giusti, noi siamo le persone per bene. Ecco Gesù che viene per gli ultimi. Allora capite cosa vuol dire mettere al centro l'uomo? Allora, mettere al centro l'uomo vuol dire scegliere il malato, vuol dire scegliere gli ultimi, aprire le porte agli ultimi. È bello che quando Gesù ha parlato a Marta Robin presentando che cos'è un foyer de charité, Gesù ha detto: sera la maison de mon cœur ouverte à tous, sarà la casa del mio cuore aperta a tutti. È una casa quella di Dio. Il cuore di Dio è una casa aperta a tutti, soprattutto agli ultimi, a quelli senza speranza, a quelli che non ce la fanno più, e quindi abbiamo quello paralitico senza speranza, preso in spalla dagli altri a forza per portarlo da Gesù. E poi abbiamo questi poveracci con cui nessuno dei cosiddetti giusti sarebbe mai andato a mangiare, perché condividere il pane con qualcuno voleva dire condividere anche la vita, diventare quindi complice, quindi diventare in qualche maniera uno che sottolinea la solidarietà con lui. Allora sono solidare con te, quindi anch'io sono d'accordo col male che fai. Gesù invece è come colui che entra, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato del battesimo di Gesù al Giordano, non so se ve lo ricordate, quelli che erano presenti a queste riflessioni su Luca, perché Gesù entra nel Giordano? Un'acqua fangosa, un'acqua sporca. Perché Gesù entra in questo fango? L'acqua del Giordano è un'acqua fangosa, e quando esci non sei pulito, perché entrare nel Giordano voleva dire prendere coscienza di essere sporchi. Signore, entro qui perché guarda come sono quando esco da quest'acqua, sono tutto pieno di chiazze di fango. E allora era un modo per prendere coscienza di questo. E dove va Gesù? Gesù va a farsi battezzare nel Giordano da Giovanni, e Giovanni dice: no, ma tu non devi entrare, tu non hai bisogno di prendere coscienza di essere peccatore. Ma perché Gesù entra nel fango? Ma perché l'umanità è nel fango? Dove ci sono gli uomini nel fango, Gesù è lì. Gesù mette l'uomo al centro, vicino a Gesù. L'uomo che è nel fango, Gesù che è nella povertà. Qui ci sono altri uomini nel fango. Allora abbiamo visto, primo titolo di Gesù, primo conflitto con i farisei, Gesù è colui che rimette i peccati. Cioè dove c'è un peccatore, lui c'è. E vede i peccati anche là dove gli uomini vedono soltanto il male esterno. C'era un paralitico, ma Gesù ha visto oltre la paralisi di quest'uomo. Vede che c'è un peccato, ti sono rimessi i tuoi peccati. Secondo titolo che possiamo dare a Gesù, e lo troviamo in questo secondo conflitto con i farisei, colui che accoglie i peccatori, colui che rimette i peccati quando ti vede, ma lui accoglie anche i peccatori. Quindi è molto di più di uno che rimette i peccati. È uno che condivide il cibo con te. Dove viene messo Gesù a morire? Con due giusti? Con due ladroni. In mezzo a due ladroni. Cioè in mezzo, ladroni non perché erano più grossi degli altri, perché purtroppo è la traslitterazione italiana del latino latrones, che vuol dire ladri. Anzi, in greco, il termine greco vorrebbe dire di per sé terroristi. Quindi Gesù è stato messo in mezzo a due terroristi, anche lui è uno, e Gesù, perché è la sua scelta, ha vissuto in mezzo ai peccatori e ha morto in mezzo ai peccatori. Uno così non può essere se non il figlio di Dio. Ricordate il centurione, secondo il Vangelo di Marco, che avendolo visto spirare in quel modo, disse, quest'uomo era certamente Dio. Era un figlio di Dio, probabilmente lui ha detto un Dio, perché era un pagano aveva tanti dei, quindi è un Dio quest'uomo, non è come gli altri. È un Dio sceso sulla terra, è uno dei tanti semidei, probabilmente la sua idea era un'altra, poi adagio, la rilettura cristiana è una rilettura un po' più profonda, poi non sappiamo, la tradizione cristiana dice che questo centurione si chiamava Longino, non sappiamo niente di questo. Semplicemente i Vangeli apocrifi parlano di questo Longino che poi si è convertito e morirà anche martire. Ma quello che interessa è che Gesù comunque trascorre tutta la sua vita in mezzo ai peccatori. I peccatori sono nel fango e scende giù per prenderli. I peccatori sono malati e sono infermi e Gesù viene a liberarli. I peccatori sono a tavola e lui mangia con loro. Grande scandalo. E quindi il secondo titolo che San Luca presenta è proprio questo, colui che accoglie i peccatori. Al centro, guardate che sono cinque i conflitti, no? Quindi primo, secondo, terzo e poi abbiamo quarto, quinto. Se è stato costruito attraverso un'inclusione, come vi dicevo prima, aperta parentesi, chiusa parentesi, si è cominciato col mettere al centro l'uomo, si finisce col mettere al centro l'uomo, è stato costruito così. Allora quello che San Luca vuol mettere in risalto è l'episodio centrale, che è quello che leggeremo adesso. Qual è l'episodio centrale? È quello che ci presenta un altro titolo fondamentale di Gesù. Gesù è lo sposo. Gesù è lo sposo. Ecco il titolo centrale. Che cosa vuol dire che Gesù è lo sposo? L'abbiamo già provato quando abbiamo parlato dell'incontro con Maria con Elisabetta. L'amico dello sposo, Giovanni, nel grembo di Elisabetta, saltò di gioia. San Luca usa addirittura il termine della danza. San Giovanni Battista danza nel grembo di Elisabetta. È arrivato lo sposo, e lo sposo danza di gioia, e l'amico dello sposo danza di gioia, fa festa, è arrivato lo sposo. Ebbene qui. Allora gli dissero, altro episodio, il terzo episodio, dal versetto 33 fino al versetto 39, che è la conclusione del capitolo quinto. Allora gli dissero, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, quindi stavolta non prendono più se stessi come esempio, ma parlano dei discepoli di Giovanni perché probabilmente sono stanchi di sentirsi mettere in discussione i farisei. Dicono, ma guarda, quel Giovanni di cui i tuoi discepoli sono stati discepoli è un tipo austero. Tu invece guarda che roba, sei un mangione, sei un beone. uno dei titoli che daranno a Gesù, ecco un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Quindi un bel titolo, una bella nomea aveva Gesù, cioè una buona forchetta, un mangione, un beone, e oltretutto uno che stava volentieri con gente equivoca. E allora fanno così pure i discepoli dei farisei. Gesù rispose: potete far digiunare gli invitati a nozze mentre lo sposo è con loro? Allora, Gesù comincia a far capire il senso del digiuno. Il digiuno che praticavano i farisei e che praticavano i discepoli di Giovanni era un digiuno di penitenza, era un digiuno di attesa. Cioè, se tu hai lo stomaco pieno, il proverbio milanese dice stomaco pieno chiama riposo, altri addormenti. Invece se devi vigilare devi essere, no, mangi un po' di meno per essere attento, perché se arriva lo sposo e bussa devi alzarti e aprirgli la porta. Allora era un digiuno di attesa, era anche un digiuno di penitenza dovuto a questo: siamo ancora, non meritiamo ancora il dono dei doni che è il Messia, che è lo sposo. Non lo merita. Allora, Signore, noi facciamo penitenza per i nostri peccati perché tu ci possa mandare colui che viene a saziare la nostra fame e sete di verità e di giustizia e di luce. Ecco allora che Gesù dice: ma adesso lo sposo è arrivato, adesso è cominciata la festa, e quindi non potete far digiunare gli invitati a nozze mentre lo sposo è con loro. Però aggiunge: verranno però giorni in cui lo sposo sarà loro strappato, allora in quei giorni digiuneranno. Gesù già annuncia che arriverà un tempo di penitenza, un tempo di digiuno. Probabilmente Gesù si sta riferendo al tempo della difficoltà, al tempo della passione. In quel momento digiuneranno, perché lo sposo viene loro sottratto, è il momento della tristezza. In quel momento Gesù dice: vegliate, e per vegliare devi digiunare, vegliate e pregate. Spesso la preghiera e le orazioni venivano fatte, preghiera e digiuno erano collegati, erano insieme, perché il digiuno era proprio per essere anche più concentrati nella preghiera, per esprimere la mia libertà anche dal cibo. Non sono schiavo, non sono succube nemmeno del cibo, e quindi esprimo la mia libertà anche da questo. Signore, l'unico di cui non posso fare meno sei tu, allora rinuncio al cibo per dedicarmi alla preghiera. Anche San Paolo lo dirà nelle lettere ai Corinzi, quando dice: in tempo di preghiera, in tempo di digiuno, allora devi fare anche un po' di penitenza, cioè in tempo di preghiera, per pregare meglio devi anche fare delle astensioni, delle penitenze. Quindi serve proprio per la preghiera, non è per caso che a Međugorje la Madonna dice: pregate, 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 pregate molto, e continua a insistere anche sul digiuno, perché l'una cosa è legata all'altra, e perché l'unico di cui non può fare meno è lui, di tutto il resto puoi fare a meno, certo, non per molto tempo, perché non puoi non mangiare. Infatti la Madonna non chiede di non mangiare, ma dice: prendete pane e acqua, che sono i simboli della vita, l'acqua di cui non puoi mai fare a meno, e il pane che Gesù ha scelto addirittura come segno di Eucaristia. Marta Robin viveva di Eucaristia, non poteva né mangiare né bere perché aveva i muscoli della deglutizione bloccati, eppure è vissuta solo di Eucaristia. Cos'è dire? Puoi fare a meno di tutto ma non di Gesù, non dell'Eucaristia. Ecco, allora Gesù dice: lo sposo. Che cos'è questa figura dello sposo? Ricordate che non è una figura nuova. Spesso i profeti hanno presentato Dio come lo sposo. Pensate a Osea: ti fidanzerò, ti sposerò, tu sei il mio sposo. Pensate anche un po' a Ezechiele, quando lui stesso dimora la moglie e pensa proprio a un grande lutto, il lutto per questo popolo che rimane orfano, insomma, anche Dio che vive questo lutto di un popolo che si allontana dalla fedeltà. E quindi Dio viene stesso presentato come lo sposo. Perché lo sposo? E Gesù si presenta qui come lo sposo, quindi è come se Gesù fosse colui che prende il posto di Dio, cioè è colui che rende visibile Dio, lo sposo. Nella Bibbia, lo sposo, una donna che non si sposava, nell'Antico Testamento, era una donna destinata a cadere nelle braccia di chiunque, perché è soggetta a qualunque tipo di violenza, non siano le tutele per la donna. Per cui, perfino Maria, che ha scelto la verginità, d'accordo con Giuseppe, decide di sposarsi con Giuseppe, perché almeno aveva una tutela, da sola la povera donna non poteva farcela. Così pure una vedova senza lo sposo restava esposta a ogni violenza, a ogni sopruso degli altri. Se la vedova invece aveva un figlio, allora era un altro paio di maniche, il figlio almeno era il suo sostegno, il suo aiuto, se no poteva morire di fame, non c'era nessuno che si prendeva cura di lei, non c'era mica la pensione della reversibilità allora, non c'erano neanche le pensioni comunque. Allora, per dire che siamo in un contesto, cos'è lo sposo? Lo sposo è colui che rende possibile la tua fecondità. Quindi la fecondità vuol dire vita, vuol dire futuro, è colui che ti dà un futuro. Allora Gesù dice: io sono lo sposo, sono colui che ti dà un futuro, la tua vita è senza futuro. Io sono lo sposo, io ti do un futuro, ti do un avvenire. Io sono colui che rende la tua vita feconda, la tua vita è sterile, è morta, io ti rendo fecondo. Allora arriva uno per cui bisogna far festa, è lo sposo. La mia vita non è più la vita di uno abbandonato a se stesso, soggetto a ogni violenza, soprattutto da parte del male, di Satana, dei demoni. C'è lui che mi difende, c'è lo sposo, è colui che si prende cura di me. E allora Gesù dice: verranno i giorni in cui lo sposo per un momento verrà tolto. E allora è chiaro che adesso il digiuno cristiano assume un altro significato ancora di più, ed è soltanto il significato proprio di non dipendenza, capacità di sciogliermi dagli idoli, tutti gli idoli. Per cui il digiuno non è solo il non mangiare, ma il digiuno dalle parolacce, il digiuno dalla violenza, il digiuno dall'aggressività, quanti digiuni che possiamo fare, no? Digiuno dalla televisione, digiuno tutti, la Madonna, il primo digiuno che ha chiesto a Međugorje, al primo gruppo di preghiera che si è formato, ha chiesto tanto per cominciare 4 anni senza televisione, non 4 mesi, non 4 giorni, no, 4 anni, per dire, è una dipendenza, per esempio, una dipendenza. E allora ecco la parabola interessante, Gesù che spiega il suo significato. Chi è Gesù? Cosa vuol dire che lui è lo sposo? È venuto a rinnovare tutto. Ciò che Gesù è venuto a fare non è maquillage, non è venuto ad aggiustare le cose. Diceva loro una parabola: nessuno strappa un pezzo di un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito vecchio, altrimenti egli strappa il nuovo e la toppa presa del nuovo non si adatta al vecchio. Quindi Gesù è venuto con un vestito nuovo, c'è un vestito nuovo. E c'è un vestito vecchio, il giudaismo. Il giudaismo è pieno di squarti, di scuciture, di buchi. Allora Gesù dice: io non sono venuto a mettere le toppe al giudaismo. Il giudaismo sta crollando a pezzi, lascialo crollare. Sono venuto con un vestito nuovo. Non sono venuto a mettere le toppe, a fare del maquillage, a mettere insieme delle cose che non stanno più insieme. Ormai è vecchio, è finito. Ha fatto il suo tempo. Ricordate che sia San Luca che San Marco, quando Gesù scaccia i demoni, scaccia i venditori del Tempio, in realtà cosa sta dicendo? Sta dichiarando ufficialmente che è finito il tempo vecchio, è cominciato un tempo nuovo. Gli evangelisti sottolineano che morto Gesù, cosa succede? Il velo del Tempio si squarciò. Ma come fanno a sapere che il velo del Tempio si è squarciato, che lì non c'era dentro nessuno? Il santo dei santi, c'entrava il sacerdote una volta all'anno il giorno del Kippur, era Pasqua, chi c'entra lì? Come fanno a saperlo? In realtà non sappiamo se si è rotto o non si è rotto il velo del Tempio, quello che ci interessa è il significato che gli evangelisti vogliono dire, che da quel momento il vecchio Tempio ha finito di funzionare, perché per l'uomo si è aperto un nuovo Tempio, che è Gesù Cristo, e in Gesù Cristo si è entrato a casa, non hai più bisogno di andare a Gerusalemme, lo trovi sempre, sei ormai a casa. Questo vuol dire che il velo del Tempio si è scisso, vuol dire proprio che è finita la vecchia gestione delle cose, è finito il vecchio mondo, il vecchio abito è andato a pezzi, mangiato dalle tarme, ce n'è uno nuovo, è cominciato qualcosa di nuovo, per cui è finito. E questo è il senso, capite? Gli ebrei capivano cosa voleva dire che il velo del Tempio si è scisso. Se si rompe il velo del Tempio vuol dire che Dio non è più lì, non è più trattenuto nel Tempio, da ora innanzi Dio è nel cuore di ogni uomo, è cominciato un tempo nuovo, dove se tu vuoi Dio è lì, è nel tuo cuore, è lì. Ecco allora perché Gesù dice vestito nuovo, via il vecchio. Non posso prendere un pezzo del mio nuovo e attaccarlo sul vecchio, perché il vecchio tanto tra pezzi comunque, perché non tiene più. E la pezza nuova non si adatta, perché? Perché non manca di elasticità e quindi non può. Secondo esempio, nessuno mette vino nuovo in otri vecchi. Gli otri erano fatti di terracotta. E la terracotta si metteva il vino. E la terracotta nuova ha una certa resistenza. La terracotta vecchia ha meno resistenza. Per cui il vino nuovo, che è un po' più forte, quindi tende a fermentare, se tu la metti in una terracotta che è già vecchia, scoppia. E quindi perdi e il vino e gli otri. E quindi cosa hai guadagnato? Hai fatto le vittorie di Pirro, hai perso tutto, non solo non hai guadagnato niente, ma hai perso tutto. Ecco allora perché Gesù dice, guardate che io sono come il vino nuovo, però il vino nuovo devi metterlo in otri nuovi, quindi uomini nuovi per un vino nuovo, uomini nuovi per il regno, smettetela di rabberciare le vecchie toppe, smettetela di stare attaccati alla legge di Mosè, io sono venuto a dare dei comandamenti nuovi, sono venuto ad avviare un tempo nuovo. E allora Gesù dice, altrimenti il vino nuovo stacca gli otri e si versa fuori e gli otri vanno perduti, quindi perdi gli otri, che cosa vuoi più del vino? E perdi tutto, perché gli otri allora, se capite, in una società come quella di Israele, dove per far cuocere la terra cotta, per fare la terra cotta, sapete che ci vogliono non meno di 1000 gradi, 950, 1000 gradi. Per arrivare a 1000 gradi quanta legna ci vuole? Da dove bisogna vedere quanta legna c'era? C'era niente. Da cui le ceramiche erano preziosissime, le tenevano da conto quando erano rotte perché le usavano per fare i conti. Gli ostraca, che adesso andando a scavare sotto le rovine delle città di Israele trovano gli ostraca, cioè i ruderi, i pezzi di anfora che trovate sui conti della massaia oppure l'elenco delle cose che deve comprare. Ecco, e erano un po' come i block notes, no? Oppure venivano usate come schede elettorali quando erano ad Atene, venivano usate come schede elettorali quando dovevano cacciare via qualcuno, prendevano gli ostaca, scrivevano il nome e poi pescavano e vedevano quello che era stato votato da buttare via, per cui viene poi la parola ostracismo, perché erano gli ostaca questi pezzi di coccio, vasi rotti, piatti rotti eccetera, su cui veniva scritto il nome di quello che bisognava spedire in un altro luogo, mandarlo fuori dai piedi. Ecco allora, altrimenti il vino stacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti. Vino nuovo, bisogna metterlo in otri nuovi. Però San Luca aggiunge, guardate che è l'unico che lo dice, nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è buono. In realtà non è il vecchio è buono. San Luca usa un aggettivo che di per sé vuol dire è più adattato al palato, cioè è meno aspro. Quando una cosa è più adattata al palato, no? Il vino nuovo è più aspro, invece quello vecchio è più adattato al palato, si adatta di più al palato, ecco, il buono in quel senso lì non è buono come è buono una persona, che per cui non dobbiamo confondere. In greco è un termine preciso che vuol dire più adattato al palato, più capace di venire incontro alle situazioni. Quindi, allora Gesù, quindi San Luca sta spiegando in qualche maniera come mai. Se Gesù è venuto col vino buono e col vino nuovo, tanta gente non lo vuole, tanti ebrei lo rifiutano. E allora Luca dice, sì, perché sai, chi beve il vino vecchio, ha attaccato al vino vecchio, è affezionato al sapore, gli piace il gusto, e quindi difficilmente lo abbandonerà. Quindi è un invito a prendere il gusto per le cose di Cristo. Smettila di attaccarti alle cose vecchie, è arrivato lo sposo, prendi il gusto per la novità di Cristo, Cristo è nuovo, ricomincia da lì. Io mi fermerei qui questa sera perché penso che ne abbiamo già abbastanza per riflettere e domandarci. Mi sento tra coloro che Gesù vede, Gesù vide un pubblicano, cioè vide un peccatore, mi sento visto da Gesù, mi sento guardato da Lui. È bello sapere che Gesù mi guarda, se so che Lui mi guarda so che si prende cura di me e che quindi si chinerà su di me e verrà a mangiare con me. La prima domanda che possiamo farci. Sono convinto di essere un malato che ha bisogno del medico, mi sento già a posto. Ma veramente, Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri. Francamente, dai, sono così pochi quelli che vanno in chiesa che se tu non avessi me, ne avresti così pochi. Magari non lo diciamo, Signore, se tu non fossi contento con me, saresti francamente incontentabile, quanta gente è peggio di me. Siamo peccatori, tutti, pubblici peccatori, prendere coscienza di questo è importante. E non è per niente che durante la messa facciamo per mia colpa, mia grandissima, no, tua colpa, sua colpa, mia colpa, per mia colpa sul petto degli altri siamo capaci tutti, ma sul nostro petto è un po' difficile. E ancora l'ultima domanda che possiamo farci sullo sposo, vedo Gesù come colui che è il mio futuro, la mia fecondità, è Lui che dà senso alla mia vita, è Lui che rende la mia vita nuova, bella. Sono disposto a scegliere Lui come il vino nuovo, sono disposto a scegliere come il vestito nuovo, oppure voglio tenere in piedi tanti vestiti vecchi, così ho un armadio pieno di vestiti con le tarme. Prendi Lui che è un vestito senza tarme, è un vestito che è, come si dice, non lo so, trattato contro la tarma, prodotto indeformabile e indistruttibile. Scegli, stai scegliendo Gesù, lo stiamo scegliendo nella nostra vita. Oppure sono sempre lì a desiderare il vino vecchio, a dire questo sì, aveva un buon sapore. Sono sempre lì a pensare alla mia vecchia vita, senza avere il coraggio di fare il passo nuovo per entrare attraverso la porta. Sono un po' come i proseliti della porta, perciò gli ebrei erano i proseliti che rimanevano sulla, venivano chiamati, quelli che non si decidevano, erano venivano chiamati i proseliti della porta, che stavano sulla porta, e Gesù li prende un po' in giro anche lui, quando dice... A un certo punto, voi avete la chiave, vi siete messi davanti alla porta, non entrate e non fate entrare gli altri. E questo essere sulla porta. Il nostro rischio è quello di essere lì e impedire agli altri. Quindi abbiamo una responsabilità enorme. Guardate che noi, come cristiani, abbiamo la responsabilità, perché ricordatevi che i cristiani vanno sempre in processione. Se andiamo in paradiso, se andremo in processione, ma se andiamo all'inferno, avremo la processione che dietro. Quindi tireremo sempre dietro a qualcuno, Qualcuno, perché siamo sempre responsabili degli altri, il male che facciamo non cade solo su di noi, ma anche sugli altri. Mi ricordo questo ragazzo si chiama Massimiliano, sposato, non è un ragazzo di Sorrentina, sposato, una bambina, eccetera, che un giorno proprio piangendo mi diceva, mamma mia, se io penso a tutto il male che ho fatto, nel mio paese lui veniva da Sardegna. La droga l'ho portata io. E tutti sono morti e io sono ancora vivo. E questa cosa qui è la cosa che mi rode. Perché tutti gli altri, i miei amici che si drogavano con me, io ho portato la droga, non sono morto, perché il Signore mi ha lasciato qui? Ho detto, guarda, il Signore avrà un motivo. Forse vuol dare un segno di speranza a tutti. Per dire che tutti, anche quelli che hanno fatto tanto male, anche quelli che hanno coinvolto tutti gli altri, hanno una via di speranza. Che di questo è bellissimo, vuol dire che Gesù mette al centro i peccatori, gli ultimi. Gesù è lo sposo, colui che ti dà sempre una chance, colui che rende feconda la tua vita. Non potrai mai dire sono come un tronco secco, perché lui dà fecondità alla tua vita.